Margot con l'arte poetica. Margot leggerà questo testo che è stato scritto da Paul Verlaine, che è una dichiarazione
Ah, perché
sulla.
c'è Margot che
Ecco,
Luisa dice c'è Margot, sì, Luisa. C'è Margot.
adesso Chiara, adesso abbiamo il testo.
Sì,
Sì.
dovreste vedere tutti, lo vedete?
Sì,
Sì, lo vediamo.
leggerà il testo che è un testo importante per la cultura del decadentismo e poi soprattutto per D'Annunzio nella sua lirica La pioggia nel Pineto. Allora, lascio la parola a Margot.
Paul Verlaine, arte poetica. La musica prima di tutto, e dunque scegli il metro dispari, più vago e più lieve, niente in lui di mastoso e greve. Occorre inoltre che tu scelga le parole con qualche imprecisione, nulla di più amato del canto ambiguo dove all'esatto si unisce l'incerto. Sono gli occhi belli dietro alle velette, l'immenso dì che vibra a mezzogiorno e per un cielo d'autunno intiepidito l'azzurro opaco delle chiare stelle. Perché ancora bramiamo sfumature, sfumatura soltanto, non colore. Oh, lo sfumato soltanto accompagna il sogno al sogno e il corno al flauto. Fuggi più che puoi il frizzo assassino, il crudele motteggio e il riso impuro che fanno lacrimare l'occhio dell'azzurro e tutto quest'aglio di bassa cucina. Prendi l'eloquenza e torcigli il collo. Bene farai se con ogni energia farai la rima un poco più assennata, a non controllarla. Fin dove potrà andare? O chi dirà i difetti della rima? Che bambino stonato o negro folle ci ha fuso questo gioiello da un soldo che suona vuoto e falso sotto la lima? E musica, ancora e per sempre, sia in tuo verso qualcosa che svola, si senta che fugge da un'anima in viaggio verso altri cieli e verso altri amori. Sia il tuo verso la buona avventura, spanta al vento frizzante del mattino che fa fiorire la menta ed il timo. Il resto è soltanto letteratura.
Allora, questo testo è molto importante perché presenta proprio il movimento del decadentismo così come nasce in Francia. Questo gruppo di poeti, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, definiti poeti maledetti, hanno un comportamento, diciamo, secondo la borghesia francese, sregolato, strano, al di fuori dai canoni di comportamento e vengono accusati di essere decadenti. Quindi sarà proprio Paul Verlaine a creare un giornale intitolato Les Décadentes. Ma al di là delle poesie che hanno composto, che sono effettivamente molto belle, adesso mi interessa commentare questo testo di arte poetica che fa riferimento a un testo dell'antichità classica, cioè nello specifico a Orazio, che nel 13 avanti Cristo scrive un testo intitolato Arte poetica, inserito poi nelle epistole. Mi sarebbe piaciuto farvelo leggere, ma sono 476 versi in endecasillabi. E comunque la base della poetica di Orazio che Verlaine segue è quella soprattutto del labor lime, un lavoro di limatura in modo che la poesia sia in grado di cogliere l'essenziale. Ma come fa la poesia a cogliere l'essenziale e perché diventa solo musica? Secondo la cultura del decadentismo, Non è più possibile leggere la realtà che ci circonda secondo i canoni del positivismo, cioè secondo la scienza e la logica. La realtà è fatta di simboli che solo il poeta riesce a leggere anche con difficoltà. L'arte è tutto per i poeti, è poesia, ma l'arte è anche teatro e pittura. Allora, Verlaine cerca di definire quella che può essere l'arte per eccellenza. E l'arte per eccellenza è la musica, perché la musica è definita come l'arte più ineffabile, l'arte che comprende tutte le altre, perché è l'arte che si basa sul significante, l'arte che si basa sui suoni. E quindi dà alcuni suggerimenti come può essere un'opera d'arte, anche se essendo stata scritta verso la fine del secolo, non ha ancora il verso libero, ma ha una composizione ancora regolare basata su una serie di strofe. Allora, come deve essere questa composizione poetica al di là del labor lime? Deve basarsi soprattutto sull'impreciso, anche se l'impreciso, l'indefinito fa riferimento al preciso. Ma allora potremmo dire un concetto che ha già espresso Leopardi nelle sue poesie, l'infinito, il vago, l'indeterminato. Ma Leopardi, quando parlava di questi concetti, ne parlava perché c'era un elemento esterno che impediva la sua fantasia, che fosse una siepe o una finestra. Per i poeti del decadentismo, la realtà invece è molto diversa. Per poter leggere la realtà che ci circonda, che è una realtà sconosciuta e simbolica, ci vogliono delle alterazioni della coscienza. Quindi la malattia, la follia, la nevrosi soprattutto. Ma queste alterazioni della coscienza, come vengono sollecitate? Purtroppo vengono sollecitate attraverso la droga, l'oppio, l'assenzio, le allucinazioni. E questo è un aspetto, una componente che purtroppo è arrivata fino a noi. Comunque, proseguiamo nella lettura. Quindi bisogna usare dei termini il più possibile indefiniti. Questo perché il lettore possa essere più coinvolto nel loro significato. Quindi poche parole, molte sfumature nella loro essenza e bisogna ignorare tutto ciò che può rovinare la poesia. E qui dice, rifuggi la poesia assassina, rifugi, cioè tutti quegli elementi che tendono a distruggere la poesia e l'arguzia e il riso impuro. E invece esalta l'azzurro. L'azzurro proprio come colore diventa simbolo della poesia e rifiuta l'eloquenza, perché qui abbiamo il culto della parola, soprattutto della parola come significante, della parola che produce dei suoni. E quindi il tema della musica che introduce questa poesia termina sempre dicendo è sempre la poesia e l'elemento della poesia è il verso formato sì da parole in cui prevale il significante e il verso formato dal ritmo. E dice il verso, dice una bella avventura come la brezza del mattino, ma tutto il resto è letteratura. È come se la letteratura fosse un'esperienza completamente diversa da quella che stanno facendo adesso i poeti decadenti. Ed è questa esaltazione della musica come arte indefinita che raccoglie tutte le altre arti che poi permette a D'Annunzio di scrivere La pioggia nel pineto. Adesso io ho dato, a Chiara delle schede relative alle figure retoriche. Possiamo vederle, Chiara?
Grazie.
ogni tanto saltano fuori delle cose che non c'entrano niente, che devo cancellare. Allora, io adesso questo discorso sulle figure retoriche lo faccio in breve. Questa scheda l'ho data perché se qualcuno di voi è interessato a questo aspetto lo può vedere. Allora, la retorica è l'arte del parlare, quindi viene usata nell'antichità, già nel V secolo, con Gorgia, che era un retore, che riteneva che il compito della parola non fosse quello di dire la verità, ma quello di convincere gli ascoltatori, conoscendo il luogo in cui si è nati, la loro cultura, i loro interessi. Ora, le figure retoriche sono presenti nel linguaggio della nostra vita quotidiana, noi le usiamo continuamente, le usa la politica, le usa la pubblicità, ma soprattutto le usa la poesia trasformandole. La critica ha definito nel numero di 300 le figure retoriche presenti nella lingua italiana. Allora, voi potete trovarle o in ordine alfabetico dall'A alla Z, oppure suddivise figure di suono, figure di significato, come per esempio metafora e metonimia, figure di sintassi. Allora, a livello scolastico vengono insegnate quelle che si trovano, diciamo, più spesso, ma ce ne sono tantissime e che ruolo hanno le figure retoriche che adesso poi vedremo in D'Annunzio piuttosto che in Ungaretti o in Quasimodo. Le figure retoriche si trasformano, ma quella che domina è l'analogia. Che cos'è l'analogia? Allora, è una trasformazione di quello che è paragone. Se dico, per ricordarmi la laurea petrarchesca, dunque, capelli biondi come l'oro, paragone, poi sopprimo il come e dico capelli d'oro e la metafora. Quindi anche l'analogia è il confronto tra due termini di cui uno arricchisce l'altro. Il problema è che nella poesia decadente i due termini sono di difficile associazione per noi lettori. Perché compito del poeta non è quello di comunicare. Certo, il lettore è una figura importante, anche economicamente parlando, ma questa associazione è estremamente difficile, tant'è vero che poi Ungaretti, nella brevità delle sue poesie, deve dare un titolo alle poesie, perché altrimenti noi non sapremmo, non conosceremmo il contenuto di queste liriche. Quindi ricordatevi, l'analogia è una conseguenza della metafora, ma i due termini che vengono associati per noi possono essere molto oscuri, cioè di difficile interpretazione. Non per niente, però, in una fase della nostra lirica, all'inizio del Novecento, si parla di ermetismo, cioè di difficoltà di interpretazione. Quindi questa è la scheda che poi vale per tutti. Adesso io arriverei ad Annunzio e prendo la mia scheda e la pioggia nel tinuto. Vediamo.
Volevo dirvi che poi chiaramente queste schede, questa scheda in PDF, il file verrà inserito nel blog Musichè, quindi troverete anche questo, quindi potete stamparlo, leggerlo come volete, insomma. Quindi
Allora,
troverete anche le schede. Ecco qua la
la
pioggia.
pioggia nel Pineto, e lascerò la parola poi a Margot, è costituita da 128 versi che sono raccolti in quattro strofe di 32 versi. Per questo ho chiesto a Margot di fermarsi dopo ogni strofa per non perdere la mia capacità anche di mettere assieme il commento, i termini, perché sennò è difficile poi recuperare tutto alla fine. Allora, cominciamo con la prima strofa.
La pioggia nel pineto. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano, gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini. Sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, Ermione.
La critica parla di virtuosismo musicale e metrico da parte di D'Annunzio. Ci troviamo nella Pineta di Marina di Pisa, dove lui e la compagna, chiamata con il nome di Ermione, con un nome classico, Ermione è la figlia di Elena e di Menelao, entrano in questa pineta e pian piano assistiamo a questa trasformazione. Tacciono le parole umane e parlano le gocce di pioggia che toccano il paesaggio naturale. E pian piano anche il poeta ed Ermione si trasformano in elementi della natura. La poesia incomincia con Taci, questo è un invito al silenzio per ascoltare tutti i suoni e il nuovo linguaggio che è prodotto dalle gocce di pioggia che toccano gli alberi, che toccano la cicala, che toccano la rana, e c'è questa continua trasformazione. E perché avvenga questa continua trasformazione ci vuole silenzio. Infatti, taci, la prima strofa, la seconda odi, la terza strofa ascolta e poi piove. Allora, qui si parla in questa strofa, ma anche nelle altre, di panismo d'Annunziano, perché Pan era il dio dei boschi. Quindi si parla di questo sentimento panico. Però noi conosciamo il termine panico anche in un contesto, diciamo, di situazione psicologica. Perché questo avviene? Perché i contadini, nell'epoca greca dove c'era la presenza di questo dio Pan, dio dei boschi, dicevano che quando questo dio era presente nei boschi, sentivano dentro di sé questa forte agitazione. Per cui il termine panico ha una connotazione medica, diciamo, ma nel caso di questa lirica ha la connotazione di trasformazione degli esseri umani in elementi della natura. Ora, se voi guardate le parole e la struttura metrica, vedete anche l'inizio dice: sulle soglie del bosco non odo parole che dici, poi spezzato umane. Io avrei potuto dirlo tutto di seguito, non odo parole che dici umane, ma è proprio la spezzatura delle parole che dà il ritmo alla poesia. Come vedete, la poesia è fatta di versi brevi, sempre trisillabo, quaternario, quinario, senario, ottonario, novenario, perché proprio la brevità delle poesie ha isolare le parole, a sottolineare il suo valore e a darne il ritmo. Guardate la ripetizione dei suoni. Non odo, ma odo parole più nuove. E le parole più nuove che adesso sentirete sono quelle prodotte dalla pioggia. E questi suoni prodotti dalla pioggia creeranno un insieme di suoni, cioè un'orchestra. Andiamo più avanti. Piove dalle nuvole sparse. E trovate la rima dopo, arse, poi sui pini scagliose di irti e mirti. Vedete che poi va a capo una parola di tre sillabe, poi di fiori accolti e e folti, di coccole aulenti, e quindi abbiamo un moltiplicarsi delle sensazioni non solo visive, ma anche olfattive e uditive. Infatti, una delle figure retoriche più utilizzate non è solo l'analogia, ma è la sinestesia. La sinestesia si basa sulle associazioni di suoni che provengono da sensi diversi, dai cinque sensi che noi abbiamo. E qui ne abbiamo molteplici. Dopo il silenzio di D'Annunzio e di Ermione, i suoni si moltiplicano con l'intensificarsi della pioggia. E quindi si sentono le parole prodotte dalla pioggia, i suoni prodotti dalla pioggia, e quindi qua vedete di coccole aulenti, quindi i profumi. Poi piove sui nostri volti silvani. Progressivamente in questa lirica avete la trasformazione dei due personaggi in persone che sono anch'esse frutto della natura, che si amalgamano con il paesaggio naturale. E quindi la storia da raccontare è poi la favola bella. Allora, vediamo come prosegue poi nelle strofe seguenti la trasformazione di persone in elementi della natura, che ha fatto poi parlare di panismo d'Annunziano. Vediamo con Odi.
Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria, secondo le fronde, più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, stromenti diversi, sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre, d'arbore a vita viventi, e il tuo volto ebro è molle di pioggia, come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione.
Allora, qui gli effetti della pioggia si moltiplicano e cominciamo a vedere le prime rime, verdura che dura, e poi le rime interne, e varia nell'aria, e poi la ripetizione, più rade, meno rade, e dagli alberi che abbiamo visto prima, qui appare la cicala, e poi più tardi apparirà la rana. Guardate, qui c'è un'attenzione tra il suono della A e il suono della O. Il suono della A allarga, pianto, canto, cicale e la ripetizione di pianto, mentre il suono della O e della U chiudono l'espressione musicale. Australe, in paura, e poi abbiamo un'allitterazione, il ciel cinerino. E la precisione del D'Annunzio è nel sottolineare la diversità dei suoni di tutte queste presenze arboree. Il pino un suono, il mirto altro ancora, il ginepro altro suono. Ma poi non si accontenta, ripete il concetto, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E le dita sono quelle della pioggia. Quindi avete già un'idea che questo insieme di suoni produca la sensazione di un'orchestra. Ma che cosa succede ai partecipanti? A chi sta attraversando il pineto, diciamo, gonfio di pioggia? Siamo immersi nello spirito silvestre d'arborea vita viventi. Guardate l'allitterazione vita viventi e il tuo volto ebbro e molle di pioggia come una foglia al paragone. Vedete che si ha la trasformazione progressiva che risulta evidente soprattutto nella figura femminile. E poi altre sensazioni, i profumi auliscono le chiare ginestre, o creatura terrestre che ha il nome Ermione. Terrestre vuol dire che anche tu vieni dalla terra e quindi anche tu ti stai trasformando. Quindi questa è la seconda fase della trasformazione. Vediamo la terza strofa.
Ascolta, ascolta, l'accordo delle aeree cicale, a poco più sordo, si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale, dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne, solo una nota, ancor trema, si spegne, risorge. Trema, si spegne. Non s'ode voce dal mare. Or s'ode su tutta la fronda crosciare l'argente a pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo, lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove, e piove sulle tue ciglia, Ermione.
Allora, vediamo come continuano questi suoni all'interno di un pineto bagnato da questa pioggia. Guardate, cicale, poi pianto, canto, e vedete ancora la sottolineatura della A tonica, che allarga questa idea di canto, questa presenza di canto. Mentre si mescolano un canto lontano e quindi suoni più cupi, l'umida ombra remota, perché non sono tanti i suoni in sé che interessano certamente, ma sono i suoni che sono tonici, cioè che hanno un loro accento. Solo una nota ancora trema e si spegne. Quindi qui è un continuo sentire i diversi suoni prodotti dalle gocce o sugli animali più presenti, che sono la cicala e la rana, oppure su tutta, come ha detto prima, la verdura e sulle fronde, più folta e men folta. E qui la figlia dell'aria è ancora la cicala, è muta. La figlia del rimo è la rana, lontana la rana, guardate. La rima canta nell'ombra più fonda, chissà dove, e qui introduce con questo esclamativo l'idea di un mistero che c'è in questa trasformazione, perché questo pineta è ricca di vita e la vita è proprio sollecitata dalla pioggia e quindi anche i presenti si trasformano in elementi vegetali. Allora, vediamo la conclusione di questa trasformazione.
Piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita è in noi fresca, aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, e piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella. Che ieri mi illuse, che oggi ti illude, Ermione.
Allora, che cosa dobbiamo dire su questa lirica e che cosa dobbiamo dire di D'Annunzio? Perché è piacevole leggerla, anzi è più piacevole sentire la lettura, direi, perché si percepiscono i suoni. Però noi conosciamo il passato di D'Annunzio E cerchiamo di inquadrarlo anche in un contesto culturale, perché qui non abbiamo la persona nella sua integrità, abbiamo una persona che si frammenta negli elementi della natura. E anche se la poesia è bella, dobbiamo domandarci che cosa c'è dietro, così sul piano culturale. Se noi ci rifacciamo all'Ottocento, pensiamo al Manzoni, i personaggi hanno una precisa collocazione storica, culturale, linguistica, si vestono in determinato modo. Quindi i romanzi del primo Ottocento, che fossero del Manzoni o di Balzac, sono romanzi che parlano di personaggi storici. E la loro storicità si vede appunto dal linguaggio, dal comportamento, dal contesto. Poi passiamo nella metà del 1800 e abbiamo Flaubert e Verga che parlano invece di personaggi contemporanei, ma reali nel loro contesto storico e culturale. E qui vediamo la frantumazione dell'individuo. Ma come mai avviene questo? E questa è un'esperienza solo di D'Annunzio o fa parte della cultura e del sentire del tempo? Intanto, storicamente, se noi arriviamo a fine secolo, pensiamo ai nazionalismi e a quello che poi succederà all'inizio del Novecento, cioè alla Prima Guerra Mondiale. È un elemento che ha toccato tutta la poesia, D'Annunzio, Ungaretti, Montale e Quasimodo. E come percepiscono questo tempo storico? Allora, la vita di D'Annunzio, come quella degli altri poeti del decadentismo, è una vita considerata inappropriata e sregolata dalla borghesia italiana, ma D'Annunzio amava il lusso, la vita raffinata, la ricchezza. E quindi decise di avere fama e successo inserendosi nella situazione politica dell'epoca. E per quanto riguarda le scelte sull'estetismo e poi sul nazionalismo, eccetera, diciamo che la sua poesia procede a tappe. La prima tappa è quella dell'estetismo, per cui il canone dell'estetismo è il bello, non c'è né valore morale e di moralità, né buono né cattivo, né ingiusto né ingiusto, ma il canone è il bello. Canone che lui ha spiegato molto bene anche in un romanzo, Il piacere, come ha fatto poi Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray. Poi al bello si affianca anche un altro interesse culturale, la lettura di Nietzsche. E quindi questo senso di superomismo che D'Annunzio ha realizzato non solo partecipando alla Prima Guerra Mondiale, ma anche con la beffa di Bucari e il volo su Vienna. E quindi questo senso di superomismo si traduce poi in questa lirica, nel vitalismo, cioè nella capacità di creature umane di trasformarsi in elementi della natura, anche se è una capacità che non possono avere tutti, ma che solo il poeta può avere. Quindi sembrerà strano, ma questa poesia che sembra così delicata, così affascinante in questo processo di trasformazione dell'uomo, in realtà tende alla rottura della persona umana, che viene assorbita dal mondo della natura. Allora, questa è una posizione che comunque è propria non solo di D'Annunzio, ma anche di tutta la cultura decadente, perché il decadentismo non è l'espressione di un singolo, ma è l'espressione di una società, di una collettività consapevole che il mondo sta cambiando. E quindi questo viene espresso in vari modi. Come mai l'individuo è così frazionato anche in questa poesia? Perché sono certamente gli eventi esterni, sono l'interesse maggiormente per la tecnica e la tecnologia. Se voi pensate che nasce la fotografia con grande dispiacere di poeti e pittori, perché l'opera d'arte, che era sempre tenuta un oggetto unico, viene replicata. Nasce il cinema, viene prodotta l'auto, vengono prodotti gli aerei e quindi c'è la consapevolezza di un nuovo cambiamento, per cui si preferisce studiare le epoche decadenti. E come curiosità vi dico subito che la città ritenuta più decadente di tutta in Europa è Venezia. È Venezia per le sue calli, perché le case sono sull'acqua, le case sono rovinate, e comunque Venezia ha un notevole fascino. Tant'è vero che Thomas Mann ha scritto un romanzo, Morte a Venezia. Ma questa crisi dell'uomo, chi l'ha sentita? Oltre a D'Annunzio, anche se D'Annunzio in tono vitalistico e superomistico. Nel 1900 Freud pubblica l'interpretazione dei sogni, ma Freud aveva un approccio scientifico che potesse risolvere i problemi della nevrosi nel rapporto tra coscienza e inconscio. Naturalmente questo approccio scientifico vale per Freud, che era un medico e che è diventato uno psicanalista, ma non vale per i poeti, che comunque hanno una consapevolezza di non poter conoscere la realtà e in questo caso poi di frantumarsi. Ma la letteratura, non solo D'Annunzio, non solo i poeti del decadentismo, come anticipa questa disgregazione della persona? Allora, la critica suddivide i testi pre-freudiani e i test post-freudiani. Allora, tra i testi pre-freudiani, che cosa ci ricordiamo? Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde, la trasformazione del dottor Jekyll in Mr. Hyde, perché ha voluto provare sopra di sé una droga per conoscere le proprie pulsioni inconsce. Però la figura di Hyde commetterà così tanti omicidi che poi il personaggio di Hyde dominerà sul dottor Jekyll e il dottor Jekyll sarà costretto a suicidarsi. E quindi è il primo romanzo dove questo sdoppiamento di personalità anticiperà poi i romanzi successivi. Ma i romanzi di chi? Prendiamo il primo Novecento e siamo in Italia e abbiamo Pirandello. Allora, Pirandello coglie le difficoltà del periodo e decide di coglierle aderendo nel 1924, dopo l'assassinio di Matteotti, al partito fascista e scrivendo nello specifico una lettera a Mussolini. Sarà sempre fascista come sua dichiarazione politica, solamente che la sua letteratura non lo sarà assolutamente. Perché una caratteristica, direi la caratteristica fondamentale di Pirandello, è quella di vedere come le persone hanno non una maschera, ma tante maschere che sono quelle che le altre persone gli danno. Io ho avuto come insegnante l'esperienza, quindi se io parlo con una madre di un alunno, io l'alunno lo posso vedere in un modo, la madre in un altro, gli amici dell'alunno in un modo, l'ambiente sportivo in un altro. E quindi trovo che sia una cosa abbastanza naturale. Certo che poi la persona, una volta diventata adulta, dovrebbe avere una coerenza di comportamento. Ecco, nell'epoca, e in caso nella produzione teatrale e narrativa di Pirandello, questo è un tema presente. Allora, uno dei primi romanzi fu Il fu Mattia Pascal, dove il personaggio riconosciuto falsamente morto, si ricostruisce una vita come Adriano Meis, ma non può realizzare il suo doppio perché gli mancano i documenti, quindi non può sposarsi, non può denunciare un furto e così via. Quindi la vita del doppio non è poi più realizzabile. Oppure l'altro romanzo, Uno Nessuno 100.000. Che cosa vuol dire? Che noi abbiamo 100.000 personalità che sono quelle che gli altri ci danno. E questo che cosa crea in ognuno di noi? Crea una forte sofferenza perché non ci possiamo realizzare. E arriviamo a un testo teatrale, secondo me stupendo, rappresentato a Milano, ma che venne fischiato all'inizio, Sei personaggi in cerca d'autore. Allora, è un testo molto importante perché capovolge il concetto di arte che era stato espresso in Aristotele nella Poetica. Aristotele dice che la mimesi è dell'arte teatrale perché la poesia e l'arte teatrale imita la realtà, imita la natura, cioè imita la realtà. Pirandello capovolge questo assunto. I sei personaggi vanno in teatro dove sta per iniziare la rappresentazione di una commedia e chiedono ai presenti che il loro dramma venga rappresentato. Perché? Perché nella vita tutti hanno queste maschere e abbiamo visto prima, come ho detto, che queste maschere fanno soffrire. Allora, l'unico modo per non soffrire è quello di essere rappresentati dall'arte. Quindi l'arte non è più quella che imita la vita, ma è la vita che imita l'arte, in modo che in un testo d'arte i personaggi hanno una realtà. Una realtà prefissata dal regista e in questo caso prefissata da Pirandello. Quindi vedete come si capovolge la concezione di realtà e questo rappresenta proprio la crisi dell'epoca. E l'ultimo di importanza post-freudiano è indubbiamente La coscienza di Zeno. La coscienza di Zeno è un romanzo molto lungo, pubblicato nel 1923, in cui si capovolgono degli assunti della psicanalisi freudiana, percorso da un tono di ironia, per cui non c'è più magari la disperazione del dottor Jekyll e Mr. Hyde o della pubblicazione dei drammi e della narrativa di Pirandello, ma c'è la capacità di superare i problemi della vita che sono stati poi la Prima Guerra Mondiale. E quindi la frantumazione che voi trovate in questo verso, che può essere di piacevole lettura, è frutto del superomismo d'Annunziano, ma è frutto della crisi di fine 800 e di primi 900, come dimostra tutta la letteratura dell'epoca. Allora, adesso passiamo a Ungaretti. Allora, le poesie che ho scelto sono poesie brevi di necessità, perché altrimenti non... il discorso sarebbe stato troppo lungo. Allora, non vorrei che voi pensaste che fossero solo brevissime le poesie come queste, perché nella prima raccolta, Porto Sepolto e Allegria di Naufragi, lui parla di una poesia che è molto bella, che si intitola I fiumi, dove indica i fiumi della sua vita. L'Egitto dove è nato perché il padre lavorava per il canale di Suez, il Serchio dove sono nati i suoi genitori, l'Isonzo dove ha combattuto e la Senna dove ha studiato assieme a un gruppo di poeti. E quindi lì trovate, sia all'inizio e poi nel contesto della lirica, trovate degli endecasillabi. Adesso leggiamo queste poesie e vediamo la caratteristica del poeta. Cos'è la prima? San Martino del Carso, va
San
bene.
Michele. San Michele del Carso. San Michele del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato.
Qui si parla di guerra. Dunque, Ungaretti è stato interventista, cioè desiderava che la guerra, che l'Italia partecipasse alla prima guerra mondiale. E ha voluto partecipare a questa guerra, ma le immagini che ne dà poi sono immagini strazianti. Se noi leggiamo i testi iniziali di queste poesie, vediamo che il lavoro poetico di Ungaretti è sempre stato questo di eliminare tutto ciò che gli sembrava in eccesso per giungere proprio al cuore della descrizione. Queste poesie non hanno punteggiatura. La funzione notevole è anche quella dello spazio bianco che suddivide le strofe. Queste poesie hanno un titolo e hanno un anno preciso, perché l'anno sono gli anni in cui Ungaretti è stato in trincea. Perché mette i titoli? Perché senza i titoli noi non potremmo trovare la corrispondenza tra contenuto e l'elemento di riferimento, in questo caso San Martino del Carso. Quindi tutte le poesie hanno un titolo, in modo che l'analogia non sia un elemento oscuro di comparazione, ma un elemento chiaro per i lettori. Allora, le parole sono estremamente semplici. Allora, cominciamo con "di queste case", a cui corrisponde nel verso seguente "di tanti che mi corrispondevano". Ma delle case che cos'è rimasto? Qualche brandello di muro. Brandello è un termine che si usa per la carne, con un pezzo di stoffa, con dei vestiti, ma vuol dire che c'è un segno di qualcosa che è rimasto. Invece "di tanti che mi corrispondevano", vedete che anche qui ripete, non è rimasto neppure tanto. Quindi gli altri soldati, gli altri amici che erano con me, ora non c'è più nessuno. E quindi se c'è un segno minimo di vita è negli oggetti, nelle case, con qualche brandello, ma delle persone non è rimasto più niente. Ma dice: "ma nel cuore nessuna croce manca, il mio cuore il paese più straziato". Questi versi che sono a due sono due distici. Se voi li leggete tutti di fila, trovate la struttura dell'endecasillabo, perché "mane il cuore", quattro sillabe, più sette, il settenario sotto, e trovate la struttura dell'endecasillabo. Quindi non è vero che l'endecasillabo scompare, ma viene riproposto in modi diversi. Vediamo come è la posizione delle parole. Voi avete al verso 9 "ma nel cuore", e poi "è il mio cuore". Ma perché il cuore è importante? Perché il cuore è un luogo di ricordo di tutte le persone che sono morte vicino a lui. E questa negazione, "nessuna croce manca", riporta alle negazioni precedenti: non è rimasto neppure tanto. Allora, le persone sono scomparse, ma la croce che le ricorda è rimasta. E l'ultimo collegamento, l'ultima analogia, è "il mio cuore il paese più straziato". E quindi questa è un'analogia proprio diventata famosa, perché nel cuore di Ungaretti sono piantate tutte le croci delle persone che sono morte. E quindi queste sono parole non difficili, di facile comprensione, ma molto forti, nella loro disposizione e nel loro ritmo. Adesso vediamo l'altra che è Soldati.
Soldati, si sta come d'autunno, gli alberi, le foglie.
Allora, se noi li leggessimo a 2-2, leggessimo si sta come d'autunno, un settenario sugli alberi, le foglie e un altro settenario. Se non ci fosse il titolo, noi non avremmo un elemento di paragone. Invece così sappiamo che ancora parla dell'esperienza della guerra. E qui vedete la costruzione di versi liberi. Per versi liberi, che aveva già iniziato a creare Leopardi, parliamo di versi che non sono né legati dalla rima né legati dalla struttura o dell'endecasillabo, del settenario, eccetera. Dunque, la poesia inizia con si sta, quindi in una forma che è estremamente generica. Ma è generica perché riguarda sì i soldati, riguarda la guerra, ma riguarda tutta l'umanità. E poi avete un paragone, come d'autunno. Quindi avete una coordinata spaziale, stare, e poi autunno, temporale, e poi sugli alberi le foglie. Allora, qui già il come anticipava il paragone. Come le foglie cadono dagli alberi, così noi stiamo per cadere. Allora, non si descrive in questo contesto la morte che è stata descritta precedentemente nella lirica San Martino del Carso, ma sta descrivendo la situazione di chi si trova in trincea. E quindi di chi da un momento all'altro sta per cadere e quindi sta per morire. E quindi risulta ancora più drammatica perché dà proprio l'idea che non stia parlando solo dell'esperienza della guerra e dell'esperienza dei soldati, ma è un segno di precarietà dell'esistenza che coinvolge tutti gli esseri umani. Quindi vedete come le poesie diventano sempre più brevi per dire l'essenziale. E adesso prendiamo l'Illumino d'immenso che leggeremo assieme a una poesia di Quasimodo perché Quasimodo si modella proprio sulla poesia, ecco, sulla poesia di Ungaretti. Allora, leggiamo Mi illumino d'immenso e poi ed è subito sera.
Mattina, mi illumino di immenso. Ed è subito sera. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera.
Allora, teniamo presente il contesto in cui è stata scritta questa poesia mattina, perché ce lo dice lo stesso Ungaretti che si trovava in trincea. E qui vuole rappresentare la sensazione che prova quando sorge il sole. È una sensazione che possiamo trovare dappertutto, soprattutto se siamo al mare e vediamo questo globo luminoso. Vedete che lui parla di sé, perché dice mi illumino, e quindi è lui il soggetto, soggetto ripetuto con le allitterazioni mi e immenso. La critica sottolinea come la presenza costante di queste M può significare il linguaggio infantile dell'adulto, cioè scusate, dell'adulto, del bambino che sta scoprendo la realtà. Quindi Quali dimensioni vedete? Mi illumino ed immenso. Sono due dimensioni diverse, la dimensione della luce, una luce molto forte che dà speranza, e di immenso una connotazione spaziale. E quindi il poeta, che è chiuso nell'oscurità della trincea, riprende quasi speranza e vigore con il ritorno della luce, ma non c'è solo questo, sapendo che si trovava in trincea, c'è la contrapposizione tra il contesto reale, cioè tra il finito, il mortale, il rischio della morte, e l'infinito, che lui riesce, secondo me, a descrivere benissimo con questi due termini. Guardate, il lumino immenso ha due consonanti geminate, le due L e la M, che servono a moltiplicare la intensità della luce e l'intensità dello spazio. E quindi questa poesia vuole essere proprio, anche se breve, una contrapposizione tra la realtà della trincea e l'immensità dello spazio luminoso. Quindi il dilatarsi del tempo e dello spazio favorito dall'arrivo della luce. Allora, questa poesia, che è la più breve scritta da Ungaretti, risulta, detto dallo stesso Quasimodo, un modello per questa sua poesia. E dice: ognuno sta solo sul cuor della terra. Allora, cominciamo a vedere subito la differenza, perché nella poesia di Ungaretti il soggetto era l'io, cioè il soggetto era Ungaretti. Quindi qui il soggetto è ciascuno di noi, la collettività. Tutte le persone si trovano però da sole la solitudine nel cuor della terra. Quindi si sente ancora questo tema della guerra, questi versi liberi. E dice: allora, se avesse detto toccato da un raggio di sole, sarebbe stato un elemento di speranza, il raggio di sole che corrisponde al millumino di Ungaretti. Invece usa trafitto. Allora, il trafitto indica una freccia, indica qualcosa di doloroso. Quindi, anche se uno sta nel cuore della terra, in una posizione privilegiata, nel centro della terra, in un posto importante, e viene illuminato, ma questa luce, che potrebbe dare una speranza, lo trafigge e propone sofferenza. Vedete poi che c'è un due punti? Sembra che finisca, no? Poi c'è la congiunzione ed che spiega il significato di questi due versi. Ed è subito sera. Allora, dalla speranza del raggio di sole alla sera, che significa poi la fine della nostra vita. Quindi, l'esperienza di Ungaretti è un'esperienza di luce e di spazio che lo riguarda però personalmente. Quindi, se ognuno di noi, anche se sta in un posto privilegiato, ed è toccato dalla luce, la luce lo trafigge, perché ben presto arriva la morte, quindi la durata della vita è estremamente limitata. E vediamo l'ultimo di Quasimodo, Alle fronde dei salici, affiancato a un quadro di Munch, Lullo.
Questa è l'ultima, giusto, no, Marina? Perfetto.
Sì, è l'ultima.
Alle fronde dei salici. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.
Allora, questa poesia riprende e traduce un salmo, il 136, che esprime il lamento del popolo ebreo per il dolore provocato dal loro esilio in Babilonia. E qui Quasimodo è come se dicesse in endecasillabi sciolti, che vuol dire sciolti dalla rima, come potevamo noi cantare in questo contesto di guerra, in questo contesto di guerra con il piede straniero sopra il cuore, ma poi con l'immagine che vedi, morti abbandonati nelle piazze, grido di dolore dei fanciulli e l'urlo nero della madre. Ecco, l'urlo nero è una figura retorica presente molto spesso nelle poesie del primo Novecento, una sinestesia perché unisce due sensazioni diverse, l'urlo una sensazione uditiva e il nero una sensazione visiva della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telefono. Quindi poi ci sono anche delle immagini, quelle della crocifissione, che ricordano la figura di Cristo e il piede straniero sopra il cuore indica la presenza, diciamo, delle truppe naziste in Italia, nello specifico l'occupazione di Milano che avviene nel 1945, il 25 luglio, perché poi sono stati allontanati. E a questa domanda, perché vedete il punto interrogativo ai piedi del telefono, dice: alle fronde dei salici per voto anche le nostre cetre erano appese. Quindi la disperazione di queste immagini dei morti abbandonati, del lamento d'agnello dei fanciulli, del figlio crocifisso, della madre che produce questo urlo nero, dice non possiamo fare poesia. E quindi alle fronde dei salici, che fa parte ancora di questo salmo biblico, noi abbiamo deciso di tacere, appendendo le nostre cetre che oscillavano lievi dal triste vento. Allora, questo urlo nero mi ha fatto ricordare un quadro famosissimo, definito l'urlo non dall'autore ma dalla critica, perché Munch, norvegese, ha fatto quattro quadri simili, magari con uno sfondo diverso. A noi interessa vedere quello che ha lo sfondo rosso, non so quanto qui si capisce, ma comunque che è l'ultimo quadro del 1903. Allora, vediamo perché lo sfondo rosso e perché, ecco, adesso si vede perché c'è la disperazione del protagonista. Allora, ci racconta che mentre passeggiava con un amico di sera ha visto il cielo colorarsi di rosso, un rosso veramente fortissimo e con un rimbombo molto forte. Allora, se noi andiamo a recuperare la storia geologica dell'epoca, noi vediamo che nel 1893 c'è stato un terremoto e un'eruzione vulcanica violentissima in questa isoletta vulcanica Krakatoa, che è tra il Borneo e l'isola di Giava. Peraltro, tutta questa costa del Pacifico viene definita anello di fuoco per la presenza del vulcano. E in questo periodo, siamo nel 1893. Sapete che i vulcani possono essere esplosivi o eruttivi. Successe un'esplosione che durò da maggio ad agosto e vengono espulsi più di 20 chilometri tra detriti, pietre, lapilli, e il rumore fu tale da essere sentito in tutte le parti del mondo. E pensiamo che la forza di questo vulcano è stata 10.000 volte superiore alla bomba di Hiroshima. E che quindi questo rosso che Munch ha visto è il rostro di questa esplosione vulcanica. Ma qual è il personaggio presente che sembra uno scheletro con la bocca aperta e quindi con l'urlo nero della poesia poi di Quasimodo e due mani vicine? Questo è un segno di disperazione, ma giustificato dalla biografia del poeta, giustificato dalla biografia perché allora Amunk muore, la madre, poi muore la sorella maggiore, poi muore il padre a cui non era molto legato, poi la sorella minore ha dei problemi di carattere mentale e Munk entra in depressione, depressione che comunque gli durerà tutta la vita e poi morirà vicino ad Oslo. Quindi è proprio la biografia così dolorosa e così sofferente del personaggio che mette assieme questa straordinaria eruzione che ha distrutto tante vite con la sua drammatica esperienza personale. E qui chiudo la conversazione.
È certo che questo ermetismo ti porta veramente in un periodo storico, pur togliendo la descrizione della storia, ma forse
È
ancora di
molto
più
forte.
ti
È molto
immerge
forte
in
questa cosa.
un'atmosfera che doveva essere veramente, insomma,
Tutte le
pesante.
guerre noi le vediamo in televisione, non è che o le leggiamo sul
Certo.
giornale. Le
Beh.
vive.
Sì, anche la poesia greca in questo periodo, tra l'altro, è il periodo in cui ha anche dei premi Nobel, è proprio il racconto, no, anche di un popolo che si deve muovere, che si spartisce a tavolino la terra, di questa diaspora, non solo dei greci, ma turchi e greci, cioè un periodo veramente pazzesco, cambiano i paradigmi, cambia l'assetto geografico, storico, e sono poesie bellissime, come suoni, come ritmi, però molto, molto toste.
Sì, sono poesie molto toste. A me piacciono molto perché più di una descrizione dettagliata, sono emozionanti queste poesie così brevi che ti dicono tantissime cose in poche parole. Ma questo è un ruolo che può avere il poeta perché io non ce l'avrei per dire. Ecco. Poeta ha questa funzione, eccetera. Vabbè, ma non è solo il poeta, no? Pensiamo anche ai quadri di Picasso, eccetera.
Certo, anche Guernica, eccetera.
Guernica è stupendo anche quella. All'inizio uno può non capire niente, ma dopo viene colto,
Certo.
da
Sì,
tutto quello
infatti.
che viene dipinto.